originariamente, e domani e dopodomani cercherò di esprimere questo profondissimo mistero da diverse angolature, la parola greca che viene tradotta in latino con gloria, doxa, significa un rilucere della realtà dello spirito. Non è che lo spirito, la realtà dello spirito, il genio del sole, di cui questa bambina ha avuto un sentore proprio naturale, non è che si aspetta che noi gli diamo gloria, ne ha già abbastanza di gloria. La parola greca significa che ciò che noi chiamiamo il cielo è un insieme infinito di esseri spirituali i cui pensieri sono luce e il cui amore è calore. Questo messaggio di Natale vuol dire che soltanto nella misura in cui gli esseri umani, come questa bambina l'ha fatto spontaneamente, ma gli esseri umani adulti lo riconquistano coscientemente, che i cosiddetti cieli sono pieni di luce di esseri spirituali, luminosi nei loro pensieri e pieni di calore nel loro amore, soltanto, mi esprimo così, soltanto nella misura in cui gli esseri umani rifanno l'esperienza reale della luce dello spirito e del calore dell'anima, in altre parole fanno l'esperienza di ciò che è cielo, però la realtà del cielo, il rilucere, doxa, gloria, nel senso di rilucere della realtà dello spirito e il calore della realtà dell'anima, soltanto nella misura in cui la luce di ciò che è spirituale ritorna ad essere una realtà vissuta per gli esseri umani, potranno avere pace sulla terra, gloria a Dio nell'alto dei cieli, la realtà assoluta dello spirito da cui questa bambina veniva, incarnandosi sulla terra, e il vivere come realtà assoluta per noi in un'epoca di materialismo tutta da riconquistare, però il Natale è fatto apposta per riconquistarci questa luce che riluce nelle tenebre, nell'oscuramento della coscienza umana, solo nella misura in cui riluce nella coscienza umana la realtà vera, sostanziale dello spirito, gli esseri umani potranno trovare pace sulla terra, però, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini, c'è una clausola, agli uomini di buona volontà. Cioè, questo riconquistarsi la realtà dello spirito, viverla come la realtà assoluta, beh, la materia non è una realtà, è una parvenza di realtà. E come conseguenza vivere sulla terra l'armonia, la pace di esseri umani che non hanno bisogno di rubarsi a vicenda lo spirito, perché ce n'è per tutti. La clausola che viene detto è che bisogna che gli esseri umani ci aggiungano la buona volontà, cioè il fattore della libertà umana. Il vivere la realtà dello spirito e il suo riflesso, che è la pace, l'armonia fra gli uomini, che è questa comunanza umana, in quanto siamo tutti spiriti, non avviene più per grazia ricevuta. Avviene nella misura in cui gli esseri umani, ogni essere umano ci aggiunge ciò che viene chiamato la buona volontà, e la buona volontà è proprio il concorrere della libertà umana. In altre parole, ogni essere umano deve far qualcosa, perché deve far qualcosa, cioè deve prendere in mano il suo cammino interiore, l'evoluzione del suo spirito, per riconquistarsi il rilucere pieno di gioia e di calore dello spirito, per viversi come spirito pieno di luce e di calore dell'amore e per vivere sulla terra la pace fra gli uomini. Il presupposto è la buona libera volontà di ognuno, cioè la volontà che vuole il bene. E il bene è in cielo lo spirito e sulla terra il riflesso dello spirito che è l'armonia degli esseri umani che si concedono a vicenda di essere esseri spirituali, si aiutano a vicenda a diventare sempre più sostanzialmente, sempre più realmente degli esseri spirituali. Certo che c'è la possibilità di passare il Natale, di risentire queste frasi che abbiamo sentito da bambini, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Finite le feste, arriva l'Epifania, si ritorna al tram tram, l'anno nuovo è cominciato e tante persone sono deluse, tristi, perché dicono ma come mai il miracolo del Natale? Ci si aspetta che le luci del Natale, il presepio, l'albero di Natale faccia il miracolo, no? Il miracolo non avviene più. Ci vuole la buona volontà, cioè la libera volontà, la decisione cosciente di riconquistarsi questa gloria, questo rilucere, questa luce dello spirito che comprende le cose, che scandaglia i misteri dell'universo, che capisce anche il perché della nascita e della morte, che capisce il perché della sofferenza, che getta luce su tutto quello che c'è, su tutto ciò che è umano, lo illumina, lo rende luminoso, e rendendolo luminoso lo rende pieno di calore, pieno di amore, lo può amare. Tutto ciò che si riempie di significato diventa amabile, proprio perché è pieno di significato. E nella misura in cui, con questa buona volontà, volontà libera, individuale di ciascuno, ognuno di noi a Natale, crea il Natale, proprio fa nascere il Natale in sé, o si fa rinascere, rinascere come spirito, riconquistando la luce dello spirito, nella stessa misura siamo in grado di vivere nella pace, nell'armonia gli uni con gli altri. Questo recupero della realtà dello spirito può avvenire solo per chi vive sulla terra, per chi ha lasciato, in un certo senso, la realtà dello spirito. Nascere, Natale, nascere nella terra, nascere in un corpo di materia significa, in un certo senso, ottenebrare lo spirito. È un oscuramento dello spirito il fatto di inserirsi nella materia. E il senso di questo oscuramento è la possibilità di riconquistarsi la luce a partire dalla libertà, senza che nessuno ti costringa a farlo, perché nessuno ci costringe a farlo. L'unica cosa che ci può aiutare è di fare sempre di nuovo l'esperienza che ignorare lo spirito, non occuparci di ciò che è spirituale, ci rende tristi. E o la natura umana è fatta così, che l'essere umano non può essere felice se non si vive come essere spirituale, oppure gli esseri umani dovrebbero essere felici nell'epoca del materialismo. Se non si è felici vivendo materialisticamente, ciò significa che è nella natura dell'uomo che può essere felice soltanto vivendosi come spirito. Non servono più comandamenti o leggi dal di fuori. Ormai l'umanità, soprattutto in base agli ultimi 4-5 secoli di scienze naturali, lo spirito umano ha cominciato a prendere in mano le sorti del suo divenire in un modo tale che non si può più, nessuno più si lascia, abbindolare da norme esterne, che sia uno Stato o una Chiesa, o ci convinciamo che sono delle cose che ci fanno bene, oppure non. Perché devo obbedire a un'autorità esterna? Ognuno di noi cerca ciò che lo rende completo nel suo essere. E dicevo prima, quando sono stato di nuovo interrotto dal microfono, Dicevo, se è vero, o se la tradizione ci dice, che 2000 anni fa è successo un Natale, una nascita, e vedremo che è complessa questa nascita, che è importante per tutti noi, io dicevo, stavo dicendo, che o farei la proposta, che quello che è successo 2000 anni fa ci dovrebbe interessare, e per me è veramente così, mi interessa soltanto nella misura in cui risulta che ciò che è successo 2000 anni fa è archetipico, è rappresentativo dell'umano. E mi interessa che sia non soltanto rappresentativo o diciamo valido per una cultura o per una fetta dell'umanità. Mi interessa soltanto se ciò che è avvenuto, se ciò che è stato detto, si riferisce all'universale umano in un modo tale che, se noi ne parliamo, non farebbe nessuna differenza se coloro che sono qui in sala tra di noi fossero cristiani come cultura di estrazione, o musulmani, o induisti, o taoisti, o buddisti. Se ciò che è successo 2000 anni fa non rappresentasse l'umano universale, al di là di ogni frammentazione di razza, o di cultura, o di popolo, o di religione, a me non interesserebbe, perché sono convinto che ciò che l'umanità cerca disperatamente nel nostro tempo di frammentazione, nel nostro tempo di opposizioni feroci tra culture e religioni, ciò che lo spirito umano cerca è l'universale, perché soltanto in ciò che è universalmente umano ognuno di noi veramente si riconosce, e soltanto in ciò che è universalmente umano possiamo fondare la pace, perché solo l'universale umano ci affratella tutti. Quindi, se dovesse capitare che io stasera o domani o dopodomani dicessi qualcosa che all'uno o all'altro di voi risulta non sia universalmente umano, io vi chiedo, ma proprio vi chiedo, di farvi sentire e di dire: no, secondo me questo non è universalmente umano. Ed è importante che ci intendiamo. Perché sottolineo questo? Ho alle spalle, per esempio, per dire solo un esempio, esperienza di missionario, tra virgolette, dove prendo gli anni che ho passato nel Laos. Mi ricordo i missionari, viene la festa di Natale, i missionari più anziani che volevano convertire i buddisti al cristianesimo. Sarebbe come dire: questi sono uomini sbagliati, facciamone uomini giusti. L'assunto è assurdo. Uomo è uomo, dappertutto. Non importa nulla che sia cresciuto in una cultura cosiddetta, che poi lo sia, lasciamolo aperto, cosiddetta cristiana, o che sia cresciuto in una cultura buddista. Uomo è uomo. E vi assicuro che non ho mai trovato un solo buddista che abbia riconosciuto in ciò che gli veniva incontro l'umano che portava in sé, una conferma dell'umano che portava in sé. In altre parole, lo poteva vivere soltanto come una ingiunzione a lasciare l'umano che si portava addosso, come una natura, per far sua una dottrina, semplicemente perché magari quelli hanno più soldi, e se tu vai a messa una volta alla settimana, poi ogni famiglia che va a messa gli si dà un po' di soldi. Tant'è vero che quando dall'Italia, vi parlo di cose reali, quando dall'Italia, parlo degli anni 68, 69, 70, cominciarono a venire un po' meno soldi per le missioni, si dovette dire a villaggi interi, adesso non siamo più in grado di, come dire, di sovvenzionare ogni famiglia, da una settimana all'altra villaggi interi sono tornati al loro buddista, hanno ritirato fuori i budini che avevano sempre conservato nella loro casa, magari messi un po' nell'angoletto in modo che il missionario non li vedesse quando andava a trovarli, no? Ma l'affermazione fondamentale del cosiddetto cristianesimo è l'assunto che 2000 anni fa si è manifestato sulla terra l'archetipo dell'umano, archetipico nel nascere, archetipico, cioè esemplare, in tutto e per tutto, universalmente umano. Non c'è mai stato nulla che sia stato detto o fatto che valga soltanto per una fetta dell'umanità. Sarebbe una contraddizione con questo fenomeno, e se fosse così non mi interesserebbe. Perché cerco ciò che ci accomuna tutti. L'archetipico del nascere sulla terra, l'esemplare del modo di vivere sulla terra come uomini e l'esemplarità del morire, con l'intento di ritornare come spirito eterno nel mondo spirituale.